Ancora ben trovati e cari amici ascoltatori, questa è Radio Vaticana Italia. Ne approfitto per ricordare il nostro numero di WhatsApp 335 12 43 722, dove potete inviare dei messaggi e anche vostre idee sulla realtà che stiamo vivendo. Oggi vi parliamo di una di queste realtà già affrontata da questi microfoni. Lo facciamo in collaborazione con il collega Stefano Lescinski, perché vogliamo parlare della situazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo. Siamo in provincia di Trapani. Di questi 18 pescatori, 8 sono italiani, che sono in stato di fermo in una caserma di Bengasi in Libia. Ci sono diverse prese di posizioni, la preghiera del Papa nei giorni scorsi, in una domenica all'Angelus, e il sindaco Salvatore Quinci, il sindaco di Mazara del Vallo, è tornato a Roma proprio per affrontare e capire a che punto siamo per la liberazione di questi 18 pescatori reclamati, in particolare dalle loro famiglie, famiglie che sono in parte a Roma ogni giorno davanti ai palazzi delle istituzioni italiane per avere notizie e in parte in aula consiliare del comune di Mazara del Vallo in provincia di Trapani. E allora Stefano Lescinski ha contattato il sindaco Salvatore Quinci, che proprio in queste ore si trova. Lescinski.
Lei è arrivato nuovamente a Roma, ha avuto la possibilità di incontrare i rappresentanti delle istituzioni. Qual è lo stato dell'arte sulla situazione dei pescatori mazzaresi prigionieri in Libia?
Noi abbiamo notizie che ci ha fornito direttamente il consigliere diplomatico, l'ambasciatore Pietro Benassi del Premier Conte, che lo stato di salute è certamente buono, hanno assistenza medica nelle loro disponibilità e che fornisce loro i farmaci di cui hanno necessità. E sappiamo anche che in questo momento le trattative sono in mano ai servizi segreti, ovviamente, per cui ogni azione diplomatica è stata messa in campo, compreso quella di richiesta ad altre nazioni che possono esercitare qualsiasi forma di pressione sul governo non riconosciuto presieduto dal generale Haftar. Detto questo, è ovvio che questo tipo di trattative si sbloccano da un momento all'altro senza alcun segnale premonitore, perché la riservatezza è d'obbligo.
Sembra di intuire un cauto ottimismo rispetto al passato nelle sue parole, così?
Noi sappiamo che a differenza del primo mese, dove davvero nessun segnale di alcun tipo era arrivato a noi, dove tutta la vicenda sembrava navigare in un silenzio assurdo, adesso invece sicuramente le trattative sono state avanzate. È evidente che in questo momento manca quello slancio finale, quel colpo di reni che serve per sbloccare tutto quanto, ma ogni giorno i nostri servizi sono lì a Bengasi e ogni giorno l'ambasciatore Benassi, così come l'unità di crisi della Farnesina, riferiscono al ministro degli esteri lo stato dell'arte di queste trattative così complesse che ogni giorno appaiono davvero sempre più complicate e difficili da risolvere.
Lei nella giornata di oggi avrà nuovi incontri istituzionali su
questa vicenda? Oggi conto di essere ricevuto dalla Commissione Esteri della Camera, presieduta dall'onorevole Fassino, e andrò lì con un'altra delegazione di parlamentari, insieme a una delegazione dei familiari, proprio perché l'obiettivo è quello comunque di tenere alta l'attenzione su questa vicenda. Sappiamo bene che queste giornate sono piene di altri problemi, quello della pandemia da Covid-19, sappiamo che è la questione del momento che catalizza tutte le attenzioni, come è normale che sia, vista la gravità di questi giorni, però non è possibile che anche questa vicenda venga sottaciuta, passi in secondo piano.
Una delegazione dei familiari è in presidio permanente davanti a Montecitorio fin dall'inizio di questo sequestro. Qual è il loro stato d'animo?
Io li ho trovati profondamente prostrati, in una stanchezza incredibile negli occhi di queste donne, ma questo non fa calare la loro determinazione. così come la loro compostezza. Sono donne davvero coraggiose, però devo dire onestamente che rispetto all'ultima volta che ero venuto qui, cioè 15 giorni fa, adesso le vedo profondamente stanche. Però sono lì e non intendono muoversi, a meno che non ci siano degli elementi gravi come qualche altra misura restrittiva che magari potrebbe arrivare nei prossimi giorni o settimane da parte del governo, e allora in quel caso non esiterei a esercitare una forte azione per riportarle a Mazara del Vallo.
Non molti giorni fa Papa Francesco all'Angelus Domenicale ha ricordato i pescatori mazzaresi prigionieri e soprattutto ha dato la propria solidarietà ai familiari. Che peso ha avuto questo appello, questo intervento su i familiari che sono in attesa?
Le parole del Papa hanno dato un gran conforto e una grande energia, davvero, e sono state parole di coraggio. Sono riuscita a infondere loro coraggio ed energia per andare avanti, e devo dire che lo stesso effetto si è avuto anche nella comunità mazzarese. Il fatto che il nostro Papa Francesco abbia pensato alla nostra comunità è stato per noi davvero un segno molto forte.
La comunità dei pescatori mazzaresi come reagisce a questa situazione e soprattutto come si svolge, con quale clima si svolge l'attività di pesca in questi giorni?
C'è profonda preoccupazione in questi giorni, tanto per due ordini di motivi. Il primo è che ovviamente che è prioritario che dobbiamo riportare a casa i nostri pescatori, e poi c'è la questione dei pescherecci, perché qui abbiamo due imprenditori che stanno subendo dei danni che sono incommensurabili. Non vorremmo che alla fine poi, perché io sono comunque ottimista che questa vicenda avrà un lieto fine dal mio punto di vista, alla fine poi non vorrei che ritornino a casa 18 disoccupati piuttosto che 18 pescatori pronti a riprendere la loro attività. E questo apre il secondo tema, cioè quello della sicurezza in queste acque. Noi abbiamo necessità di andare a pescare il nostro gambero rosso anche in quelle acque che unilateralmente la Libia ha dichiarato territorio nazionale. È chiaro che c'è una controversia internazionale che va risolta, però non è possibile davvero abbandonare un'intera marineria che rappresenta la prima gamba economica di una città, Mazara del Vallo, di 52.000 abitanti, abbandonare a se stesso, perché questo genera davvero, cioè non siamo oltre il normale rischio di impresa.
Da questo punto di vista chiederete un sostegno economico al governo?
Lo stiamo chiedendo, rinnoveremo questa richiesta oggi all'onorevole Fassino, alla commissione esteri, rinnoveremo questa richiesta al governo in sede di legge di bilancio, ma è una richiesta che porteremo anche all'ARS, all'assemblea e al governo regionale della Sicilia, al presidente Musumeci, perché possa davvero procurare un ristoro economico per queste imprese che sono in questo momento fortemente svantaggiate.
Così il sindaco di Mazara del Vallo oggi a Roma. Ma andiamo ad ascoltare anche quanto ci ha dichiarato nei giorni scorsi il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero. Lo abbiamo contattato dopo l'intervento del Papa all'Angelus di qualche domenica fa, che pregava e sosteneva i familiari per questi pescatori trattenuti in Libia. E l'intervista è ancora del collega Stefano Lescinski.
Ma è certamente un segnale di grandissimo affetto anzitutto per queste persone, per quello che rappresentano, per quello che stanno soffrendo, per il fatto che non hanno nessun contatto con le famiglie e con noi, però certamente qualcosa verranno a sapere anche loro, ma soprattutto il conforto maggiore ce l'hanno le famiglie, che in questo momento sono veramente angosciate, non avere una notizia diretta, la possibilità di un contatto telefonico, una rassicurazione meno che formale sulla loro condizione di salute e fisica e anche sui loro problemi spirituali.
Anche perché queste persone poi sono da tanti giorni anche a Roma in un presidio fisso, sperando di ricevere delle notizie, anche di sapere un po' come si muove la diplomazia italiana.
Hanno avuto e abbiamo avuto fin dall'inizio le più ampie assicurazioni dell'impegno veramente forte del governo ai livelli di maggiore responsabilità. Non abbiamo motivo per non credere a tutto questo. Si ha la sensazione che la partita che si sta giocando è una partita molto grossa e molto complessa e che non sia la solita questione di trovare l'accordo su un indennizzo per lo sconfinamento in una zona economica esclusiva dichiarata tale dal governo libico già dal 2005, ma ci sia qualcosa di più complicato dal punto di vista politico-diplomatico che rende molto, molto intricata la vicenda e la sua soluzione. Io ho notato due cose: da un lato la compostezza di questi familiari che sì, sono lì in piazza, qui sono nell'aula del Consiglio Comunale, però non hanno minimamente reso complicata la vita a nessuno, non hanno fatto gesti clamorosi di protesta, così dando luogo magari a qualche insofferenza da parte della gente. E poi soprattutto quello che è veramente dal lato umano l'aspetto più rilevante, la solidarietà profonda tra mazzaresi, tunisini, senegalesi, cioè le famiglie non sembrano appartenere a paesi, culture, religioni differenti, sono unite in una accettazione di questa situazione e in un sostegno che si danno reciprocamente per affrontare una questione assai intricata.
Pensa che ci possa essere un ruolo da parte di chi è impegnato in un dialogo interreligioso in favore della pace nell'avere voce in questa vicenda?
Io penso che l'intervento del Santo Padre peserà sicuramente nella risoluzione della vicenda, perché anche se la questione non è di ordine religioso, comunque il prestigio di cui il Santo Padre gode a tutti i livelli, ricordiamo il documento sulla fratellanza di Abu Dhabi, gli interventi fatti in Egitto, la visita in Marocco dello scorso anno, c'è una corrente di simpatia e di intesa con i musulmani che sicuramente non potrà non incidere sul seguito della vicenda. Io credo che l'intervento del Santo Padre potrà anche avere un ruolo non indifferente, un peso non indifferente nella trattativa che si sta conducendo con tantissime difficoltà, ma che dovrà prima o poi approdare a una soluzione positiva.
E questo era il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, al microfono di Stefano Lescinski, una dichiarazione rilasciata qualche giorno fa, ma che abbiamo voluto riproporvi per completare quanto si sta facendo, l'informazione su quanto si sta facendo per la liberazione di questi 18 pescatori di Mazara del Vallo in stato di fermo in una caserma di Bengasi in Libia. E cambiamo argomento, perché sempre con il collega Stefano Lescinski andiamo a parlare della mobilità degli italiani verso l'estero. Parliamo sempre di immigrazione dai paesi, ad esempio del Nord Africa, verso l'Italia, ma anche dall'Europa verso l'Italia. Parliamo ora degli italiani che invece vanno all'estero, ed è una mobilità che è aumentata di oltre il 76%, pensate, passando dai 3 milioni a circa 5 milioni e mezzo di cittadini che sono regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Questo naturalmente nel corso degli ultimi 6 anni, perché sono proprio anni dal 2006 che Migrantes, la fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, racconta la storia degli italiani nel mondo. E noi ce la facciamo raccontare da Delfina Licata, che è la curatrice del rapporto Italiani nel mondo proprio della fondazione Migrantes, che ascoltiamo.
In 15 anni la mobilità italiana è aumentata di oltre il 76%, passando da circa 3 milioni a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. E nell'ultimo anno, quindi da gennaio a dicembre del 2019, vi sono stati oltre 131.000 partenze per solo espatrio. Ma non è soltanto una questione numerica, è anche una questione qualitativa. Nell'arco dei 15 anni abbiamo notato come le nuove generazioni sono sempre più interessate dal fenomeno della mobilità, dove per nuova generazione intendo coloro che hanno fra i 18 e i 35 anni.
Chi sono questi italiani e perché sono sempre più giovani?
In un paese preso dalla morsa del malessere demografico, se in questo momento c'è un'Italia che cresce, è effettivamente l'Italia che risiede all'estero. E cresce non soltanto a livello numerico, ma cresce anche di entusiasmo e di opportunità lavorative. La generazione nel pieno dell'entusiasmo e della capacità di esprimere non soltanto la loro creatività, ma anche tutto quello che hanno studiato e per cui si sono appunto formati e poi specializzati. Il problema è che questa creatività, questo spirito di iniziativa e questo entusiasmo viene creato in Italia, ma poi reso operativo all'estero. Una volta che sono all'estero, appunto, i paesi esteri finiscono col catturarli e valorizzarli al punto tale da non riuscire poi a permettere loro di rientrare.
Cosa c'è che non funziona in questo senso in Italia?
È scarsamente attraente per le nuove generazioni. Noi oltre ai dati ogni anno abbiamo anche delle ricerche qualitative in merito e sono ormai anni in cui ci chiedono, ecco, a livello di ricercatori, di studiosi che dialogano costantemente con le istituzioni preposte, di far presente quali sono i punti deboli, e stranamente questi punti deboli sono gli stessi punti di forza che invece riscontriamo nei paesi esteri. E quali sono questi punti deboli? Sicuramente una corrispondenza del percorso formativo con poi quella che è l'opportunità lavorativa, e che passa poi attraverso una sorta di parola magica che è meritocrazia. Si è disposti anche a fare un lavoro diciamo demansionato rispetto a quella che è la capacità e lo studio, il titolo di studio preso in Italia, per cui abbiamo tanti laureati per esempio che fanno i cassieri piuttosto che lavorare nei ristoranti all'estero, ma perché quel lavoro viene retribuito e dà anche una possibilità di crescita all'interno, ecco, per esempio di un punto vendita, che è una valorizzazione, ecco, della dignità della persona che non viene riscontrato nella stessa maniera in Italia.
Uno degli stereotipi che vengono sfatati con questa edizione del rapporto è anche la questione relativa al fatto che siano solo i cervelli a fuggire dall'Italia, quindi in sostanza persone con un'alta qualifica di studi o di specializzazione lavorativa. Non è così.
L'identikit, ecco, dell'italiano che si è spostato negli ultimi 15 anni è sicuramente cresciuto per quanto riguarda la formazione, quindi sono sicuramente moltissimi i laureati, ma i diplomati sono cresciuti molto di più dei laureati, e quindi questo significa che non ci sono soltanto altamente qualificati che cercano all'estero professioni, ecco, magari partendo dall'Italia già con la meta di lavoro prefissata, ma ci sono anche tanti altri che si stanno spostando con titoli di studio medio-alti alla ricerca di lavori generici, e ci riporta questa una caratteristica un po' del passato, quando appunto la necessità era la sola a far spostare e l'estero diventava l'Eldorado in cui appunto trovare un qualsiasi posto nel mondo, purché appunto si riuscisse a trovare una indipendenza economica e ad affrancarsi dalla famiglia di origine.
Sulla crescita degli italiani all'estero pesa anche molto la l'acquisizione della cittadinanza. Questa percentuale è significativa o no?
Sicuramente sì, noi abbiamo visto che in 15 anni questa percentuale è cresciuta del 123%, infatti abbiamo paesi come per esempio il Brasile, il Cile, l'Argentina che hanno fatto crescere tantissimo la presenza nel continente americano, però dobbiamo dire che allargando lo sguardo su quello che è successo, attualmente la mobilità italiana è soprattutto europea e americana in un secondo momento, e lì, ma appunto in America e soprattutto nell'America meridionale è cresciuta grazie proprio alle acquisizioni di cittadinanza degli italiani di discendenza, quindi degli oriundi, mentre l'Europa è maggiormente caratterizzata dalla nuova mobilità, e anche questo è un aspetto molto interessante perché rispetto a quel 123% di crescita sulle acquisizioni di cittadinanza abbiamo un oltre il 150% di crescita grazie alle nascite all'estero, e inoltre a questo dobbiamo anche aggiungere che la nuova mobilità è sempre più costituita da nuclei familiari con minori al seguito, dell'84% dal 2006, e la crescita che abbiamo individuato nella classe di età 0-18 anni.
Delfina Licata, il rapporto di Fondazione Migrantes ovviamente è un rapporto che trova sicuramente spazio di interesse in chi si occupa del sistema Italia e di comprendere quelli che sono i passi da fare per il futuro. In estrema sintesi, quale si può dire che è il messaggio che lancia il rapporto di quest'anno ai decisori politici nel Paese?
Sicuramente quello che dobbiamo lavorare per fare in modo che la mobilità italiana smetta di essere malata, ovvero unidirezionale, che dobbiamo fare in modo che al pari di altri paesi europei la mobilità anche degli italiani diventi finalmente circolare, e si tratta in altre parole di trovare per quei territori del margine di cui parlavamo prima uno sguardo di prossimità che sappia esaltare la persona e le sue relazioni, uno sguardo che vada oltre la tradizione e che abbia imparato dalla pandemia che cosa significa essere prossimi nella distanza. L'analisi dei contesti provinciali ci ha confermato che le nuove modalità di vivere il territorio abitando il mondo sono possibili, come è possibile l'essere diversamente presente.
Grazie a Delfina Licata, curatrice del rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes della Chiesa Italiana. Vi abbiamo voluto dare uno spaccato di come gli italiani, quanti sono e come vivono all'estero e perché lasciano l'Italia, quando si parla sempre di immigrazione invece in Italia, e scopriamo che c'è anche una emigrazione che dovrebbe però poi portare anche a una riflessione più ampia sul perché tanti giovani preferiscono andare all'estero, spesso purtroppo per trovare quel lavoro che in Italia non trovano. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, sono tra poco le 18, dove avremo l'informazione su questa rete, quindi non andate via. Io sono Luca Collodi, ringrazio per aver collaborato a questa trasmissione Stefano Lescinski, ringrazio anche Mario Scattone e Silvia Giovanrosa in regia. Il Mondo alla Radio torna domani alle 17.05, ancora buon ascolto di Radio Vaticana Italia.
Dividi dobidi dab, bentornato!
Chi ha parlato?
Sono sempre io, la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. Abito nella tua auto.
Ah sì? E quanto mi costi?
Niente, sono gratuita. Nessun abbonamento né costi di alcun tipo. E puoi ascoltare tante radio diverse con il suono perfetto. Non hai più scuse.
Muoviti a scoprire la magia della Digital Radio e del sistema DAB Plus. Forse è già nella tua auto.
Dividi dobidi dab.
Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Il San Pietrino è l'appuntamento settimanale con la città di Roma, storia, archeologia, letteratura, religiosità e tradizioni popolari, tutti i martedì alle 12.40 e alle 18.35. Sono Eliana Astorri e vi invito ad ascoltare il San Pietrino per conoscere meglio la città eterna. Se volete contattarmi scrivete un WhatsApp al 335 12 43 722. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.
In blu notizie.